noi che ci siamo presi questo tipo di arroganza di credere di poter cambiare una decisione, insomma, messa su da non si sa quanti anni praticamente, dall'89 appunto, quando hanno voluto vendere e svendere questa zona qua, ed è una zona da visitare, ragazzi. Non è una campagna turistica assolutamente, però è un vero ecosistema, ecosistema naturale. Comincia da qui, dalla Calcidica, e piglia tutti i Balcani, insomma, no? Zona del Platano orientale più o meno, insomma, così, da vedere. È quello che in effetti coinvolge in questa maniera la gente, fa diventare testarda la gente, perché la gente sa quello che ha intorno, no? Perché è una cosa imponente, quindi ci si sentiva la potenza, insomma, l'energia che emanava questa cosa, no? E l'acqua, il cibo, no? L'ossigeno, l'aria della zona. Non è che qualsiasi cosa, no? Zona del nord-est della Calcidica è una zona mineraria da tanti anni, dall'antichità si può dire. Attività di questo tipo ce n'erano, però erano attività convenzionali, no? Attività mineraria classica, ovvero con l'apertura di tunnel, tutto sottoterra, eccetera, eccetera. Dall'altra parte è ovvio che sia la proprietà della miniera, insomma, ma anche lo Stato, attraverso il suo istituto per le ricerche geologiche e minerarie, avevano conoscenza di quale fosse il contenuto in diversi minerali, e si sapeva quindi anche della presenza, in quantità piccole comunque presenti però, di oro. Siccome non si poteva, era vietata l'attività di estrazione d'oro, ovvero la produzione, non soltanto riguardo l'oro, ma anche riguardo la produzione di metalli puri in Grecia, questo rimaneva come una specie di dote o comunque di conoscenza riguardo l'argomento. Nell'85, in pieni anni socialisti con Papandreou il Vecchio, si decide di verticalizzare la produzione, con l'intervento questa volta e la collaborazione di una ditta a partecipazione statale e la ditta privata, che sarebbe una società per azioni per prodotti chimici e concimi. Si decide quindi la costruzione di una fabbrica che avrebbe portato alla produzione di metalli puri. Proprietario di questa ditta, certo Bodosakis, un personaggio molto particolare e assai interessante da tanti punti di vista, insomma, alla fine degli anni 70 possedeva il 35% dell'industria pesante greca. La popolazione, come dicevo, essendo abituata alle attività minerarie e alle loro conseguenze dal punto di vista almeno ambientale, inizialmente non è che ha reagito, però già il fatto che si trattava di qualcosa di nuovo ha creato questo tipo di curiosità. Quindi dalle prime ricerche, insomma, controinformazione in sostanza della popolazione locale, ci si rende conto che c'è qualcosa che non va con questa faccenda, è qualcosa di completamente nuovo. Data già la situazione abbastanza grave dal punto di vista, insomma, di conseguenze, di problemi ambientali che aveva creato la ditta precedente, la gente decide di reagire. Cominciano quindi le prime mobilitazioni nella zona di Strymonikos, del golfo di Strymonikos. Reazioni che praticamente comportano la chiusura, il fallimento di questo tentativo, perché nell'87, 88, non sono proprio sicuro, insomma, della nata, succede anche una cosa grave riguardo la ditta proprietaria, che è stata l'uccisione da parte della 17 novembre del proprietario, insomma, di questa azienda, certo Athanasiadis Bodosakis, nipote del grande Bodosakis comunque.
Φύγω πιο ψηλά θα ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί του να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω. Σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.
Da quello che mi ricordo della rivendicazione, non è che c'è stato un collegamento diretto con le lotte nella zona, ma c'è stata una rivendicazione che riguardava un personaggio centrale, diciamo, uno dei principali industriali della Confindustria greca, dei suoi movimenti e collaborazioni con capitali esterni. Riguardava il processo, un processo avviato da appunto dai socialisti, di dichiarare diverse industrie che appartenevano con industrie con partecipazioni statali, le quali, a prescindere dallo stato economico in cui si trovavano, dovevano essere dichiarate, come si diceva all'epoca, problematiche e quindi essere privatizzate. Quindi, data la situazione economica appunto in Grecia, insomma, cioè ci stava già la svolta, insomma, di andare al peggio proprio con sotto l'egida, sotto il governo dei socialisti, con tante ditte, insomma, industrie, soprattutto industrie varie che venivano l'una dopo l'altra privatizzate. Si trova praticamente a dichiarare la chiusura della ditta nell'89. Una volta che questa ditta è stata dichiarata fallimentare, è passata nella proprietà dello Stato greco attraverso la Banca Nazionale. Una banca appunto assumeva le responsabilità di badare alla proprietà dello Stato greco, insomma. Quello che è successo praticamente dall'89 fino al 95. Nell'89 c'è stava un governo di coalizione tra destra, sinistra e vari, insomma, lì una specie di coalizione così. E quindi nessuno voleva assumere la responsabilità di trattare un argomento scottante per la zona della Calcidica, che era quello della disoccupazione soprattutto. In una zona con una popolazione di circa 18.000 abitanti, insomma, quando hai da trattare da un momento all'altro una questione di 1.000 disoccupati nuovi, è ovvio, insomma, che crea situazioni scottanti. Tant'è vero che l'allora primo ministro Mitsotakis dichiarava pubblicamente che voleva, insomma, scaricarsene di questa responsabilità e vendere questa proprietà anche per un dollaro, addirittura. E quindi ci si riesce, non per un dollaro, ma attraverso magheggi, storie sotto banco, dichiarazioni fasulle e svendita di segreti industriali. Tutta questa conoscenza riguardo il fatto e i quantitativi e i contenuti in minerali di questa zona si svendono praticamente all'epoca per 33 milioni di euro. Il valore a cui è stata acquisita dalla TVX Gold alla fine, sempre con procedure non chiare, senza bando pubblico appunto. Questo accade nel 96, è il primo accordo tra lo Stato ellenico e la TVX. La TVX la presentavano come un colosso praticamente minerario, cosa che non era. La TVX Gold canadese sempre, era una piccola ditta che sarebbe diventata una grossa azienda mineraria una volta che venivano nel suo possesso queste miniere qua. Comincia a lavorare nella zona facendo una cosa straordinaria, diciamo, per quello che succede in generale con questo tipo di aziende. All'improvviso vengono duplicati in sostanza i salari degli operai che lavoravano lì. Invece ovviamente dei 950 che erano stati licenziati dalla ditta di Bodosakis prima, questa volta la TVX Gold assume circa 550 persone. Facendo questo gioco appunto qua, distribuendo soldi a gratis, non c'erano attività minerarie vere e proprie. C'era un'attività di ricerca, come ditta, come dicevo, non era una ditta grossa, in quanto era interessata più che altro ai diversi pacchetti di sovvenzioni europee. Sono dichiarazioni dei suoi presidenti dell'epoca. Se ci interessa qualcosa sono le sovvenzioni europee più che la produzione nella zona. La TVX è la prima comunque che parla sempre di verticalizzazione della produzione, cosa che crea le reazioni nella zona di Strimonikos, soprattutto in Olimpiada, ovvero la costruzione di una fabbrica per la preparazione di concentrati di minerale, e comincia a intravedersi l'interesse per la zona di Skouries. Comincia questa storia nel 96 e si conclude nel 2003. Si conclude con una serie veramente di lotte dure.
βρήκα στο χωριό τα μα. Δίπλα στο ξηρό ποτάμι. Έξι κλούβες με σκυλιά που στείλαν τα αφεντικά. Σηκωθείτε χωριανοί, κι γερόντισε σκυγέρι. Προ του δέντια το ασκέρι, δείξτε μπόι λεβεντιά.
Novantasei, ma soprattutto nel 97 si entra in una fase diversa, cioè lo scontro tra gli abitanti che reagivano, soprattutto gli abitanti della zona di Strimonicos e ancora meglio quelli di Olimpiada, il paese che praticamente stava proprio accanto alla fabbrica per la produzione di concentrati minerari. Siccome hanno trovato di fronte a loro un muro, un'imposizione, e la gente ha reagito perché appunto aveva cognizione di causa. Di che cosa si trattava. Quindi veramente nella zona c'è stata una cosa, come si potrebbe dire, straordinaria. Cioè una popolazione con delle influenze politiche, soprattutto di destra, cioè si trova praticamente a funzionare attraverso assemblee generali, la democrazia diretta, a prescindere dal ruolo protagonista dei sindaci della zona, no? Dei presidenti delle comunità. I quali, che ne so, hanno assunto le loro responsabilità come persone politiche, se vuoi, e hanno fatto il loro lavoro, però hanno conseguito le decisioni di questa situazione assembleare che si era venuta a creare là. Quindi gli scontri erano all'ordine del giorno, scontri molto violenti, scontri ai quali partecipavano donne, piccoli, tutti. La popolazione si è presentata decisa, quindi appunto ci sono state anche azioni di sabotaggio in ogni occasione. Importante in questa faccenda che l'obiettivo era sempre la ditta, non i lavoratori della ditta, perché arriveremo a una situazione un po' diversificata che riguarda i giorni nostri, insomma. Quindi si è arrivata a questa situazione anche con azioni, se vuoi, di solidarietà da parte di altri che erano interessati all'argomento. Sull'ordigno di Masiotis che aveva messo lì al Ministero dell'Industria, in effetti non è andata nemmeno in porto, però quello che è valso di più in sostanza non è stata l'azione di per sé, ma la rivendicazione di Masiotis. Il collegamento della lotta sociale in sostanza, vista dal punto di vista di Masiotis, con le lotte locali, che se vuoi è una cosa che ha il suo interesse per quanto riguarda questo tipo di collegamento di ricerca politica, insomma, no? Di collegare cose che apparentemente non siano così politiche con azioni che hanno questo stampo, insomma, per definizione. È la rivendicazione appunto che fa la situazione un po', se vuoi, gli dà un certo interesse e non il fatto di per sé, perché appunto il fatto di per sé non è andato in porto. Si potrebbe dire che era una cosa, come ne sarebbe, quasi una conseguenza logica, insomma, di quello che succedeva nella situazione in Grecia in generale. Da una parte, dall'altra, per quanto riguarda la popolazione, come l'ha recepita, eccetera, questo non so, la popolazione reagisce sempre a modo suo, nel senso che ne so, che siccome appunto non ha questa coscienza politica, se vuoi, o questa sensibilità inizialmente di avvicinarsi o di sentirsi vicini, insomma, a certe tendenze politiche, magari pubblicamente ci poteva essere una reazione, ma di che cosa si tratta, di provocazione, di non so, insomma, che cosa. Però la cosa si sa, insomma, è che veniva distribuita, la rivendicazione di Masiotis veniva distribuita, insomma, tutti i giorni nella zona là, insomma. Nel 2002, come conseguenza della lotta dei locali, si entra in una fase di lockout inizialmente e di chiusura dell'azienda nel 2003, fine del 2003. La cosa straordinaria comincia sicuramente lì, da quel momento in poi, insomma. Nei due mesi precedenti una ditta morta, un'azienda morta viene risorta con un atto praticamente, un atto legale, prodotto, costruito, inventato dal nostro attuale sindaco, certo Christos Pachtas. All'epoca era il sottosegretario all'economia, che era sempre sottosegretario all'economia anche nel 96, cioè era il responsabile praticamente di queste transazioni dallo Stato ellenico alla ditta, alla TVX Gold nel 96 per 33 milioni e 10 anni dopo, in sostanza, circa nel 2003, meno di 10 anni, perde di 2/3 il suo valore la ditta e viene venduta nel dicembre del 2003 per 11 milioni di euro. E da lì comincia praticamente una fase completamente nuova, perché sia il modo in cui è stata gestita questa transazione, sia la logica insomma sulla quale si basava, il fatto che non hanno preso minimamente in considerazione quello che succedeva nella zona, eccetera, ci hanno portato praticamente a una fase completamente nuova di questa faccenda qua. Come ultime fasi, così si potrebbero indicare, la prima fase di questo passaggio di proprietà dalla TVX Gold allo Stato ellenico alla Hellas Gold, consorzio Hellas Gold. Un consorzio che inizialmente era uno dei più grossi appaltatori in Grecia, insomma, certo Bobolas. C'è stato il giochietto poi del trasferimento di azioni dall'uno all'altro, fino a che il pacchetto grosso delle azioni di questo consorzio passano nelle mani della European Goldfields. Non era nemmeno questa una ditta propriamente mineraria, propriamente detta, ma una ditta soprattutto di ricerche riguardo. Comunque dal 2003 fino al 2012 abbiamo vissuto, o la zona ha vissuto, insomma, gli abitanti qui hanno vissuto sotto l'egida e i giochietti della European Goldfields, fino al febbraio del 2012, che abbiamo un nuovo passaggio di proprietà dalla European Goldfields, questa volta all'Eldorado Gold Corporation, che purtroppo si tratta di una vera ditta mineraria, con tutte le sue conseguenze, con tutto quello che vuol dire questa cosa.
È stato un tempo il mondo giovane e forte, odorante di sangue fertile, rigoglioso di lotte.
Le conseguenze di un approccio del genere, no? Non so se potrebbe essere indicato come neoimperialista o cosa, perché le ditte minerarie si sono comportate sempre da conquistatore, soprattutto, no? C'è una logica molto particolare, direi. Devono eliminare, devono cambiare l'aspetto insomma di zone intere, quindi vanno a incontrarsi con le popolazioni locali a diversi livelli. C'è l'impatto ambientale, ma ci sono tutte queste caratteristiche, ovvero il saccheggio, no? Il saccheggio che lo vivi in prima persona, ma lo vivi ti rendi conto dei loro comportamenti, da quello che propongono, da come lo propongono. Per quanto riguarda l'elemento dall'altra parte delle conseguenze ambientali, no? La gente si è resa conto di quello che succede perché ha vissuto anche in una situazione senza nessun tipo di controllo. Fino al 1977, anno del grande sciopero dei minatori della zona qua, sotto il padronato di Bolosakis, e le lotte erano di tipo, diciamo, classista, nel senso che erano rivendicazioni salariali, erano rivendicazioni per il loro stato di salute, per le condizioni di lavoro, eccetera. Lo sciopero, noto come grande sciopero in Grecia, insomma, durato all'epoca più di 3 mesi, poi con tutta la lotta giudiziaria, eccetera, che è andata avanti per anni fino al 1982, i minatori sono riusciti ad ottenere, diciamo, un miglioramento delle condizioni, sia salariali che quelli di lavoro, perché fino a quel momento tutti i rifiuti, tutti i residui di lavorazione che avvenivano lì venivano buttati direttamente nel mare, quindi la gente aveva icona immediata, diretta, di quello che accadeva nella zona, insomma, come cambiava il profilo della loro zona giorno dopo giorno. Tutti non facevano niente praticamente, non c'erano reazioni, in Grecia non si sapeva quello che fosse l'ecologia o comunque i problemi ambientali nel 77, e quindi la storia passava così, no? È una cosa che si fa. Piano piano la gente ha cominciato a prendere coscienza di qualcosa, di quello che accadeva intorno a sé, e si è arrivati a vivere questo tipo di passaggi. È importante da vedere, no? Come è stata affrontata inizialmente la TVX Gold, che è arrivata qua e ha cominciato a distribuire soldi, parlando in sostanza di un nuovo Eldorado, e trovarsi nella situazione di oggi e avere tutti quelli che hanno lavorato, i pensionati della TVX Gold, che sono gli avversari più accaniti dell'attività mineraria in genere. Cioè, hanno visto tutta questa gamma di comportamenti e di conseguenze. Per quanto riguarda l'imperialismo, il neoimperialismo, non saprei o non ne sarei tanto sicuro che la gente sia proprio accorta riguardo questo tipo di definizioni. Intuitivamente sì, ci si rende conto che la situazione questa volta cambierà in maniera drammatica.
Πετάω πέτρες στο γυαλό κι αυτές γυρίζουν πίσω. όλα τα λόγια που έχω πει πρέπει να τα αγαπήσω. Κι αν ήταν όλα ψέματα κι ανόητα μπερδεμάτα, ποιος θα το βρει, ποιος θα το βρει, ποιος θα το βρει. Στο μυαλό σε ένα δωμάτιο κλειστό, μια στη λαχτάρα π' αγαπώ, στην ταράχη του βλαστήμω, και το χαμένο μου καιρό να ξεγελάσω. Oh.